E me lo ricordo perché zampillava sangue, per cui abbiamo messo un laccio per bloccare l'emorragia e giusto per darvi l'idea della situazione in cui ci si trovava a muoversi, è chiaro che una persona di questo genere non potevo farla camminare indietro perché cioè, ripartiva l'emorragia, non avendo null'altra a disposizione, ho fermato un manifestante che aveva uno scudo, gli ho fatto togliere lo scudo. Ho usato lo scudo come barella, ho chiesto a quattro manifestanti di portare questa persona indietro in un punto tale dove l'ambulanza poteva arrivare e poteva prendersi cura di lui in maniera insomma, più appropriata che fosse in quella situazione. Quindi più o meno, non so, ci sono episodi che mi ricordo in un portone una persona spaventata. Mi ricordo che quando entro in questo portone dove mi mandano perché mi dicono c'è uno che sta male, trovo una collega di San Martino che abita lì, che stava cercando banalmente di uscire di casa, cosa che ovviamente non riusciva a fare in quel contesto, e stava anche lei prestando le prime cure a un ragazzo che aveva anche lui delle ferite alle gambe, non so bene per quale motivo sostanzialmente, ferite alle gambe credo che si fosse fatto male scappando sostanzialmente, aveva forse una caviglia slogata e quindi la situazione era un pochino questa per intenderci.
Per quanto tempo è rimasto a prestare quest'opera?
Ma il tempo, io sono stato lì dall'inizio. Seguendo sempre sostanzialmente il mio altro momento in cui posso dare un punto di riferimento temporale è quando muore Carlo Giuliani. Per cui io ho seguito il corteo, i manifestanti nei suoi vari passaggi senza rendermene conto, per cui a un certo punto il corteo è riandato avanti, io sono andato avanti, mi sono trovato nella piazza, nell'incrocio dove c'è la galleria sotto la ferrovia, sono entrato nella piazza, niente, mi sembrava una situazione relativamente tranquilla, ho visto la polizia schierata, in Corso Torino, a un certo punto mi ricordo che ho visto, anche se non ho visto cosa è successo, però ho sentito delle urla e ho visto che il blindato iniziava a bruciare, me lo ricordo perché istintivamente mi sono allontanato perché avevo paura che esplodesse, mi ricordo che dicevo alle persone state lontani perché nella mia fantasia era la paura che esplodesse il serbatoio sostanzialmente. E poi mi ricordo che c'erano i manifestanti che continuavano a dire non vi fermate qui, non vi fermate qui, bisogna andare avanti, andiamo verso Brignole, andiamo verso Brignole. E vedevo la gente che effettivamente non era molto convinta di questa indicazione, anche perché in Corso Torino c'era la polizia schierata e non era molto tranquillizzante l'idea di andare avanti verso Brignole in quella situazione. Quella è stata una situazione un pochino più di tranquillità, nel senso che lì, visto che non stava succedendo niente di particolare, io sono tornato un pochino indietro sono tornato indietro, diciamo, verso l'alto, verso Corso Castaldi, per intenderci. Poi ogni tanto arrivava ancora qualcuno che aveva bisogno di farsi medicare, ma niente di particolare. Poi il corteo ha cominciato evidentemente ad arretrare. È in questa situazione che ho visto quelle due persone, quei due ragazzi con le ferite da lacrimogene in faccia. Tra l'altro, mentre stavo appoggiato al muro a cercare di convincere questo ragazzo a salire sull'ambulanza e ad andare al pronto soccorso, sono arrivati dei ragazzi dalla traversa, da via Montevideo, correndo, urlavano, l'hanno ammazzato, l'hanno ammazzato. E a questo punto io sono andato nella direzione, che poi era Piazza Limonda, nella direzione in cui mi indicavano loro sostanzialmente. Mi ricordo che in quel momento, questo forse può aiutare a capire in che punto eravamo, non riuscivo a prendere la traversa da via Montevideo perché c'era in una traversa la polizia con i lacrimogeni, cioè col fucile con i lacrimogeni in canna puntati. e francamente io devo passarli vicino. Mi ricordo che mi sono guardato intorno, c'era un giornalista spagnolo, gli ho detto tira fuori il tesserino, io ho tirato fuori il mio, e lui urlando giornalista, io urlando medico, a un certo punto la polizia ci ha fatto segno di passare, siamo passati, siamo arrivati in piazza Limonda dove c'era il corpo di Carlo per terra. Io sono arrivato in piazza, sono andato sul corpo di Carlo Giuliani e mi ricordo che mi sono chinato su di lui e in quel momento ho intravisto dal basso che c'era un'ambulanza, più che un'ambulanza, un'ambulanza di una croce, e mi ricordo dal basso che vedevo, ho guardato il ragazzo pensando di dover fare quello che si fa in queste situazioni, vedere lo stato dei segni vitali della persona, anche se effettivamente mi sembrava obiettivamente la prima impressione una situazione in quel momento disperata, anche se ho avuto la percezione che fosse già morto, cosa che mi ha confermato i colleghi, perché guardando, alzando la testa, mi hanno fatto segno sostanzialmente che avevano già fatto tutto quello che c'era da fare, che quindi mi hanno fatto segno così, del tipo non c'è più niente da fare, per cui io mi sono alzato e in questa situazione un po' di sciocco, un po' di non saprei, di straniamento, non saprei come di non lo so, vabbè, potete immaginare, non in quella situazione mi hanno detto, sento uno dice c'è un medico, c'è un carabiniere che sta male, e sono andato a curare un carabiniere che anche lui era in stato di shock, curare, insomma, non voglio farla più grossa di quello che era, semplicemente era in stato di shock, aveva avuto un attimo di malore, per cui l'ho aiutato a scendere, insomma, ho fatto quelle quattro cose che si fanno in questa situazione. Mi ricordo che mentre ero giù che cercavo di misurare la pressione, è arrivato un collega, il dottor Cremonesi, che era responsabile del 118, e vabbè, a quel punto mi sono spostato e ho lasciato il lavoro a lui e niente. E questa è stata in un certo senso la fine della mia giornata, perché poi...
Lei poi si è ricongiunto al corteo o ha proseguito?
No, io sono stato in piazza perché a quel punto, ripeto, era una situazione neanche di shock, di mancanza, non riuscivo a capire il senso, insomma, è stato un salto non da poco, per cui sono stato lì in piazza, non riuscivo a staccarmi da lì e poi a un certo punto ho ripreso la strada che avevo fatto per arrivare lì, sono rientrato in Corso Castaldi, ma non c'erano più manifestanti e non c'erano ovviamente né polizia né manifestanti, no, c'era un po' di poliziotti, della verità. Mi ricordo che a quel punto, fino a quel momento, io avevo la percezione che peraltro a un mio collega non è bastata, però questa percezione un po' che abbiamo, ahimè, purtroppo, lo dico come limite nostro nei medici, di senso di un po', se volete, in certi casi onnipotenza, il fatto che uno dice sono un medico e neutrale, e quindi io diciamo fino a quel momento avevo avuto la percezione, e anche un po' incosciente, che dicendo sono un medico poteva andare sostanzialmente ovunque. Mi ricordo che quando sono ritornato su per Corso Gastaldi ho pensato che era meglio se io camminavo in mezzo alla strada e non vicino a dove c'erano ancora dei poliziotti, non tanti a dire la verità, però a destra, a sinistra, e non lo so, ho avuto questa percezione che comunque era meglio se io camminavo in mezzo alla strada e andavo diritto su verso il Carlini. Sono arrivato al Carlini, ho ripreso la mia Vespa e sono andato via.
Ecco. Con il vostro gruppo di medici volontari, dopo il G8, avete fatto un qualche tipo di bilancio tecnico sul numero dei feriti?
No, abbiamo fatto una cosa, tecnico sì, forse anche tecnico, non lo so, abbiamo fatto una cosa che nell'emozione di tutti avevamo voglia di fare, cioè era la voglia di raccontare, ma neanche la voglia di raccontare, perché direi che più hanno raccontato di più e meglio di quello che potevamo raccontare noi. Era una sorta di, che ne so, di obbligo non assolto, per cui noi abbiamo curato, fra virgolette, assistito tutta una serie di persone, ovviamente non per colpa nostra, però in una situazione tale che non ci ha permesso di fare quello che queste persone avrebbero avuto diritto di fare sostanzialmente. E banalmente noi non siamo riusciti a fare un referto, neanche a offrire un referto, e da questa considerazione assolutamente banale è nato un libro che si chiama Obbligo di Referto, che è una sorta di sdebitamento morale da parte nostra nei confronti di tutto quello che secondo noi di tutto quello che avremmo dovuto fare. Uno di questi è il referto, un referto medico, che è un atto medico di un certo tipo, cioè di un ben preciso, diciamo simbolicamente rappresenta una sorta di sdebitamento nei confronti di persone che forse meritavano di più di quello che noi abbiamo cercato di fare sostanzialmente. E in questo libro c'è pari pari, in una narrazione anche brutta, perché non è un romanzo, cioè proprio in certi punti sembra proprio un referto medico, scritto male come sanno scrivere male i medici, tecnico, incomprensibile, però è esattamente pari pari quello che abbiamo visto, quello che abbiamo fatto, così come ci ricordavamo nei giorni successivi sostanzialmente.
Ecco, le chiedevo una cosa specifica, se riesce a darci qualche cifra, cioè di persone ferite. Lei ha parlato dalle 30 alle 50 assistite da lei personalmente. Le chiedo, magari non le è possibile darci
allora,
un bilancio.
Il bilancio preciso, allora, una ragione del libro è proprio il fatto che non si è potuto fare una quantificazione precisa di quello che è successo. La prima cosa sono i numeri, per cui è una stima col valore che hanno le stime. La stima, peraltro, posso dire, l'abbiamo fatta confrontandoci fra tutto sulle varie esperienze nei due giorni fino alla Diaz, e ragionevolmente noi pensiamo di aver curato, di aver assistito su strada circa 500 persone sostanzialmente. Più o meno abbiamo fatto molte di queste proprio non ne volevano sapere di andare in pronto soccorso, per la paura di essere fermati, cosa che a noi è risultata incomprensibile ancora dopo la Diaz, ci risultava incomprensibile, finché non è venuto fuori Bolzaneto. Anche questo, voglio dire, è un po' paradossale, ma l'esistenza di Bolzaneto ha rappresentato una sorta di risarcimento nei confronti di una incomprensione. È un po' paradossale definirlo tale, però aveva ragione sostanzialmente, si può dire dopo che aveva ragione chi aveva paura di andare in pronto soccorso, perché effettivamente il rischio di essere fermato, portato a Bolzaneto, dà ragione a chi aveva paura. Ripeto, a noi è stato incomprensibile addirittura dopo la Diaz. Facendo le stime complessive, noi abbiamo stimato, ripeto, 1.000-1.200 persone che hanno dovuto ricorrere a cure dei sanitari durante il G8 sostanzialmente.
Sì, da ultimo le faccio vedere un'immagine e le chiederò se si riconosce in questa la situazione che si vedrà rappresentata.
Io però c'è che dirti. Posso andare? Perché non ci vedo mica tanto.
Questo mi riconosco per. Questo sono io sicuramente. Ecco, sì, che mi riconosco. Ecco, questa è quella situazione che descrivevo prima. Posso indicare? Questo qua è uno scudo, e questo qua è quel ragazzo con quella ferita alla gamba, che si è fatto male scappando, credo. E questi qua, vabbè, ora non si vede più niente, questi qua sono quattro manifestanti che, lo dico così, ho precettato sul momento da Portantini, vedete che c'è ora non mi ricordo se era a destra o a sinistra, si vede forse il laccio emostatico, perché la persona stava bene, non stava male, ma aveva un'emorragia a una gamba, perché si era rotta una vena probabilmente, ma niente di grave, cosa che però gli impediva di camminare. Il problema è che in quella situazione lì l'ambulanza lì non ci arrivava, ma non ci arrivava non perché fosse pericoloso, perché l'ambulanza in certi casi è arrivata anche avanti, era proprio difficile perché c'era folla sostanzialmente. Per cui questa direi che è la rappresentazione più precisa della situazione in cui ci siamo costretti a inventarci una medicina sostanzialmente.
Sì, è il minuto 15.09 del video girato dal precedente test, cioè dal signor Lupicchini, di cui chiederò la produzione in relazione alle immagini che sono state mostrate oggi. Non ho nessun'altra domanda.
Allora, per il verbale, venerdì prossimo l'udienza è annullata, no? Poi la settimana prossima abbiamo udienza il 29 e il 30, sono due giorni consecutivi.